In comune, sindaco e assessori informano.
Un saluto a voi tutti, carissimi ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, ben sintonizzati sulla rubrica In comune. Oggi una puntata speciale, nel senso che non abbiamo Agostino Masini, ai microfoni c'è Massimo Tallarini e con me, come tutti i lunedì, del resto con Agostino, abbiamo il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi. Buongiorno sindaco.
Buongiorno, buongiorno Massimo, buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Orizzonte che sono molto numerosi a questo appuntamento del lunedì mattina.
Oggi affronteremo senza dubbio il tema inerente all'aggiornamento dei dati Covid in breve e poi, come è stato detto da più parti, affronteremo il tema del ex isolamento Fraschini, perché come sapete appunto vi sono state delle interviste rilasciate dall'amministratore unico di Saronno Beni Comuni e le risposte in conferenza stampa del sindaco la settimana successiva. Oggi facciamo il punto della situazione per radio con il sindaco, però partiamo sindaco dai dati Covid.
Bene, bene, allora vediamo rapidamente l'aggiornamento Covid di questa mattina, partendo come sempre dai dati ufficiali di ETA Sensuria, che danno oggi 180 saronnesi positivi al Covid. Erano 200 la scorsa settimana e 234 la settimana ancora precedente. Quindi diciamo che il trend in riduzione che abbiamo imboccato oramai da qualche settimana sembra confermarsi, proseguire, nonostante l'abbassamento delle temperature che almeno negli anni passati comportava normalmente una inversione di tendenza. Quindi dati sicuramente positivi. Il trend in riduzione si conferma. Si confermano anche le nostre tre case di riposo COVID free, quindi non abbiamo né ospiti né operatori positivi, e questo è un altro aspetto molto importante e molto significativo sia per gli ospiti sia per i parenti, che così li possono visitare con maggiore agio. Veniamo al nostro hub che tanto ha contribuito in questo anno e mezzo al miglioramento, a combattere la diffusione del Covid. Ha superato le 170.000 vaccinazioni, siamo praticamente a 171.000, e quindi insomma voglio dire è un'attività più che meritoria, dalla quale ovviamente ringrazio ogni volta tutti coloro che sia come medici sia come volontari hanno permesso, permettono e permetteranno a questo hub di continuare a lavorare. Diamo brevemente gli orari di questa settimana nei quali l'hub lavora. Martedì è aperto dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 18, giovedì dalle 14 alle 18, venerdì dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 18. Ricordiamo che si effettuano all'hub due tipi di vaccinazione, quella anti-Covid che va prenotata come di consuetudine sul portale di Regione Lombardia e quella invece anti-influenza stagionale, perché per quei medici che hanno scelto di vaccinare i loro assistiti presso l'hub e non presso i loro ambulatori va prenotata direttamente con il proprio medico di famiglia, medico di medicina generale, che indicherà al paziente quando recarsi al lab per la vaccinazione antinfluenzale. Potrebbe essere una vaccinazione doppia, vaccinazione antinfluenzale e contemporaneamente una vaccinazione anti-Covid. In questo momento raccomandiamo la quinta dose, la cosiddetta quinta dose dose successiva alla seconda dose di richiamo per tutte le persone over 60, ovviamente oltre alle persone che hanno fragilità di qualsiasi tipo, insomma, ecco, per cui l'hub è a disposizione. L'ultima informazione che diamo riguarda le scuole. La settimana scorsa avevamo dovuto dare conto di una inversione di tendenza nelle scuole, quindi un incremento del numero degli alunni e dei docenti positivi al Covid. Questa settimana per fortuna ritorniamo nel trend positivo anche in questo caso. Tra i 12.000 e passa studenti che studiano a Saronno, solo 26 risultano positivi, erano 43 la settimana scorsa, e gli insegnanti o lavoratori del settore scuola che risultano essere positivi sono 22 ed erano 50 la scorsa settimana. Quindi anche qui confermiamo, almeno per ora e speriamo anche in futuro, il trend positivo.
Ed ora passiamo alla seconda parte della nostra trasmissione, quindi ci occupiamo del caso della ex Isotta Fraschini e quindi del dibattito che si è acceso in città. Certamente è un dibattito che ha preso molto in città, leggevo proprio stamattina, mi facevano leggere le pubblicazioni della pagina Facebook dell'opposizione, quindi di qualcuno che è dell'opposizione per appunto in consiglio comunale. Va bene, faceva le parti a entrambi, quindi al sindaco, ovviamente dava torto al sindaco, dava torto all'ingegner Gorla, però riconosceva che c'è un interesse importante, insomma, attorno a questa faccenda. Ecco, con Brera come siamo messi? Perché Brera sembrerebbe un po' il cuore del discorso, no? Ecco, come si fa? Come siamo messi? Si va avanti su questo discorso?
Certo. Ma allora, come ho avuto modo di illustrare, credo, abbastanza ampiamente nella conferenza stampa della scorsa settimana a cui lei ha fatto riferimento, l'interesse dell'amministrazione comunale per l'arrivo a Saronno di una sede didattica, e magari non solo didattica, dell'Accademia di Belle Arti di Brera c'è sempre stato e sicuramente ci sarà, perché per Saronno sarebbe sicuramente un arrivo molto importante con tutta una serie di ricadute positive. Peraltro, come dire, io credo che sia arrivato il momento, almeno dal punto di vista mio di sindaco e con me della mia amministrazione, di guardare avanti. Cosa intendo dire? Intendo dire che le precisazioni che ritenevo opportuno fare a seguito dell'intervista dell'amministratore unico della Saronno Beni Comuni le ho fatte con dovizia di particolari la scorsa settimana. Ora io credo che, stante questo interesse dell'amministrazione, che confermo ovviamente confermando anche il mandato dato agli uffici tecnici del Comune di seguire nel miglior modo possibile questa operazione, la città credo ci chieda di guardare avanti per arrivare davvero a portare a casa questo risultato molto importante per la città, dentro, come ho detto in conferenza stampa, la riqualificazione di quell'ampio comparto di aree di cui l'area Isotta Fraschini è sicuramente l'area più importante, ma che va oltre il comparto, va oltre all'area Isotta Fraschini propriamente intesa. Come andare avanti? Lei mi chiedeva. Allora, io credo che qui ci siano, si necessiti un po' di due risposte, nel senso che noi sappiamo che l'area della quale stiamo parlando è un'area di proprietà privata, l'area ex Isotta Fraschini è oggi di proprietà di una SRL che si chiama Saronno Beni Comuni, il cui amministratore unico è appunto l'ingegner Gorla. Per cui, per quanto riguarda l'amministrazione comunale, ho detto, si va sicuramente avanti. Credo che la stessa affermazione, la stessa domanda con risposta, mi auguro positiva, possa essere fatta anche alla proprietà dell'area. Peraltro, come amministrazione, anche rispondendo a una richiesta di altri stakeholder che entrerebbero in questa operazione, perché dico questo? Perché
una dei stakeholder, scusi, per
portatori di interesse, ecco, altri di portatori interesse. Di interesse, altri aventi causa, come si direbbe in termine tecnico, che entrano in questa operazione. Perché dico questo? Perché la Saronno Beni Comuni ha mostrato interesse all'utilizzo, sotto una forma che in questo momento non so dire più precisamente, della ex scuola, dell'edificio della ex scuola Bernardino Luini, che risulta essere proprietaria di Ferrovie Nord Milano. Ecco, quindi ci sono non solo coinvolti in questo progetto, in questa operazione, non c'è solamente il Comune di Saronno e la Saronno Beni Comuni, ma in questo caso anche Ferrovia Nord.
Allora, però è ovvio che il Comune di Saronno abbia una parte importante,
stavo per dire che anche su richiesta di questo terzo operatore ho proposto alla Saronno Beni Comuni di riattivare o comunque proporre di tenere già nel corso di questa settimana un nuovo incontro del famoso tavolo tecnico di cui abbiamo parlato ampiamente in conferenza stampa. Si attende la risposta, mi auguro positiva, della Saronno Beni Comuni, e se questa risposta ci sarà, l'amministrazione comunale e Ferrovia Nord sono pronte a sedersi al tavolo con loro.
Da parte degli uffici comunali ci sono, diciamo, c'è la massima disponibilità di collaborazione, oppure anche all'interno degli uffici sono sorte delle problematiche nell'approvazione di documenti o quant'altro?
Ma allora, come abbiamo mostrato durante la conferenza stampa con la sequenza di date tra le richieste ricevute e le risposte date dagli uffici, perché finora non c'è stato ancora un interesse diretto dell'amministrazione comunale, perché i documenti presentati non sono ancora nelle condizioni di essere sottoposti all'amministrazione comunale, credo di poter confermare che gli uffici abbiano sempre, come dire, adempiuto al mandato del sindaco, dato peraltro all'inizio della nostra amministrazione, che era quella di seguire nel miglior modo possibile e di accelerare quanto più possibile questo processo. Ho ricordato in conferenza stampa il caso della conferenza dei servizi che ha portato al rilascio dell'autorizzazione per il cosiddetto campo prova, quindi una sorta di test sulle bonifiche da realizzare. Ecco, la conclusione di questa fase era prevista nel cronoprogramma presentato da Saronno Beni Comuni per metà di aprile 2022. Grazie anche alla collaborazione degli uffici si è riusciti a raggiungere questo obiettivo all'inizio di marzo 2022, quindi devo dire che, salvo errori o omissioni ovviamente, gli uffici stanno collaborando e io ho rinnovato pubblicamente in conferenza stampa agli uffici, alla presenza del dirigente architetto Mantegazza, questo obiettivo importante per la nostra amministrazione, ma importante anche per la città, insomma, ecco.
In città circola anche una voce, non le chiedo di rispondere ovviamente, quasi ci fosse un po', insomma, su questa ampia area certamente ci sono molti interessi da più parti, no? Noi sappiamo che Saronno ha una storia di tanti costruttori che hanno costruito, hanno edificato, no? E quindi forse magari vogliono anche mettere degli ostacoli all'ingegner Gorla per poter realizzare il suo permesso. Non chiedo ovviamente a lei la risposta perché non penso che possa come sindaco esserne informato, però in città è presente questa cosa, cioè che da un lato vi sia l'amministrazione comunale che sta cercando di far fare tutti i passi che sono necessari all'ingegner Gorla per avere tutte le autorizzazioni e essere nelle normative di legge e fare le cose fatte per il meglio. Dall'altro sembra quasi che ci siano però delle persone che cercano continuamente di ostacolare il progetto perché hanno sotto dei loro interessi appunto privati, perché quella è un'area che fa gola, e questo ce lo possiamo dire tranquillamente. Tra le persone che possono avere degli interessi in questo senso, e quindi dobbiamo dircelo, bisogna stare molto attenti e vigilare perché il progetto non venga fermato da forze esterne, potremmo dire, all'amministrazione comunale, o che magari possono anche infiltrarsi in alcuni rami dell'amministrazione, non dell'amministrazione, ma diciamo, insomma, porre
questa è un'affermazione molto pesante che tendo a smentire. Infiltrarsi nei rami dell'amministrazione, o ci sono elementi oggettivi per dimostrarlo, oppure chiedo che un'affermazione del genere non venga fatta. In ogni caso, se qualcuno ha sentore di quello che lei sta dicendo, il sindaco è ovviamente disponibile ad ascoltarlo. Io al momento non ho elementi oggettivi che possano dire ci sono forze occulte, mi pare di capire, che si oppongano a questo progetto. Sono, ripeto, affermazioni molto pesanti di cui lascio la responsabilità a chi le fa.
Ecco. No, certo, perché in città questa cosa circola, quindi è bene che lei abbia smentito questa cosa, perché sale vox populi, vox dei, si dice, no? E quindi è bene che l'amministrazione comunale su questo aspetto prenda posizione e dica no, noi ci siamo distaccati completamente da questo e non ci sono persone che ci inficiano, perché cerchiamo la legalità.
L'amministrazione comunale non si pronuncia in funzione di forze più o meno occulte, più o meno palesi, si pronuncia in funzione di un progetto, di un interesse per la città che credo di avere ampiamente confermato sia poco fa che in conferenza stampa, quindi certo. non penso di aver aggiungere nient'altro,
insomma. Ecco, ci auguriamo che un po' da tutte le parti politiche, anche quelle che magari hanno degli interessi o dei conflitti di interesse, si sia appunto onesti nel riconoscere questa cosa, perché sappiamo che poi appunto anche nell'opposizione, insomma, vi sono appunto sotto questo aspetto conflitti di interessi da parte di chi si pronuncia, quindi attenzione a quello che poi si pubblica su Facebook, perché poi dopo, insomma, l'amministrazione deve fare i conti a livello legale,
responsabile di ciò che scrive, di ciò che dice.
Certo. Esattamente. Allora passiamo ai progetti. Quali sono i progetti che sono depositati e quindi a questo punto per andare avanti?
Sì, allora distinguiamo due categorie, la categoria delle bonifiche e la categoria, come dire, dei nuovi progetti. Allora, sulla categoria delle bonifiche ci siamo intrattenuti in conferenza stampa, abbiamo dato tutta una serie di informazioni. Il cosiddetto campo prova, quindi il test che ARPA e gli altri enti sovraordinati hanno richiesto alla Saronno Beni Comuni, perché Saronno Beni Comuni ha individuato un sistema innovativo e meritorio, sia chiaro, di bonifica, si sono conclusi positivamente. La Saronno Beni Comuni ha presentato una parte che riguarda la realizzazione di un primo lotto di queste bonifiche vere e proprie. Questa proposta è stata sottoposta dall'amministrazione comunale, come peraltro previsto dalla conferenza dei servizi, a questi enti sovraordinati, ARPA innanzitutto, dando 30 giorni di tempo a questi enti per esprimersi. I 30 giorni stanno per scadere, per cui io credo che arriverà, mi permetto di dire con grande probabilità, una risposta positiva da parte di questi enti, e quindi a questo punto la Saranno Beni Comuni verserà la cauzione economica prevista dalla normativa basata sul valore economico di questo intervento di bonifica, e le bonifiche potranno partire. Dal punto di vista invece dei progetti o comunque delle pratiche edilizie propriamente intese, anche qui distinguiamo la vera e propria pratica edilizia formalizzata così come la normativa prevede. È una cosiddetta SCIA dal punto di vista tecnico, cioè una segnalazione certificata di inizio attività, che riguarda l'abbattimento della parte in soprasuolo di una serie di manufatti precedenti, quindi di capannoni sostanzialmente. Questa pratica è, come dire, completa in tutto ciò che la normativa prevede. Ci sono poi depositati in comune due documenti, no, che non sono pratiche edilizie in senso stretto, ma che sicuramente sono elementi di interesse. Uno di questi ho già ampiamente detto in conferenza stampa, ed è la famosa manifestazione di interesse ad intervenire su quest'area ex Sottafraschini, che la proprietà ha presentato il 31 dicembre 2021 e che è stata protocollata dai competenti uffici comunali il 3 gennaio 2022, quindi direi praticamente subito, quasi un anno fa, esatto. E di questo dico, abbiamo parlato, non ci tornerei sopra, insomma. È stato poi presentato molto più recentemente, verso la fine di luglio, se non ricordo male, un cosiddetto progetto edilizio preliminare, che in questo momento non è ancora completo in tutto ciò che richiede, poi magari vediamo perché. Cosa riguarda questo progetto edilizio preliminare? Riguarda sostanzialmente tre edifici. L'edificio definito nella documentazione BL, che è la ex Bernardino Luini, l'edificio
di Ferrovie Nord, dicevamo,
di proprietà Ferrovie Nord, certo, un altro edificio denominato all'interno di questa documentazione N1, volgarmente detto, insomma, nel senso comunicato in pubblico, pubblicato in pubblico come il famoso coccodrillo. E poi un terzo edificio, che è chiamato edificio O, che in realtà è, come dire, la messa in sicurezza di un capannone, del capannone storico della ex Isolta Fraschini, quello costruito nel 1880, che quindi verrà probabilmente recuperato. Andiamo un pochino più nel dettaglio di cosa contiene questo progetto edilizio preliminare. Allora, per quanto riguarda la ristrutturazione della ex Bernardino Luini, grosso modo, non vado nei dettagli, quindi sarò anche un po' impreciso in quello che dico, ma credo di dare un po' l'idea a chi ci ascolta di cosa ha in mente la proprietà su questo edificio. La ristrutturazione di questo edificio prevede ovviamente un ingresso al piano terreno con degli spazi dedicati allo studio e dedicati anche a una potenziale biblioteca a fruizione poi prevalentemente dell'università, che ci arriverà, ma non solo. Al primo piano sono previsti spazi per aule didattiche, oltre a una sala aperta al pubblico, e poi ci sono al piano interrato i locali tecnici previsti per il funzionamento dello stabile.
E inoltre, il coccodrillo
non è terminata, perché di fianco alla Bernardino Luini c'è la ex palestra, così l'edificio utilizzato come palestra quando la scuola Bernardino Luini funzionava come scuola media. Ecco, questo edificio verrebbe abbattuto e ricostruito in sagoma, vuol dire con le stesse dimensioni della palestra.
Perché questo è un edificio che può essere abbattuto, non ha i vincoli.
E questo poi è da verificare, infatti poi alla fine avrei detto che tutto ciò che riguarda la Bernardino Luini, e lo anticipo, ovviamente richiede che sia interessata la sovrintendenza, la quale dirà questo è possibile fare, quest'altro non è possibile fare. È probabile che i vincoli siano più stretti sull'edificio scolastico vero e proprio che non sulla palestra, che di per sé dal punto di vista architettonico sembrerebbe a uno come il sindaco che non è un tecnico non avere questa particolare valenza, però è previsto, dicevo, l'abbattimento di questo edificio e la ricostruzione in sagoma, quindi con le stesse dimensioni, di un edificio porticato al piano terra, quindi che riprende gli archi a portico della Bernardino Luini, e prevede una sala polifunzionale al primo piano. Quindi questo sarebbe l'edificio che viene a sostituire l'attuale palestra.
Invece nel coccodrillo,
l'edificio N1 o coccodrillo che è previsto venga posizionato al limite nord-ovest dell'area ex Isotta Fraschini, quindi possiamo dire in vicinanza al fascio dei binari, ecco, giusto per intenderci. Questo edificio, che è di nuova costruzione, è pensato per ospitare degli spazi per laboratori didattici al piano terra, spazi per aule didattiche al primo e al secondo piano, al secondo piano anche un'aula magna, più poi, come previsto per la Bernardino Luini, gli spazi accessori per quanto riguarda questo edificio prevede una gestione molto attenta dal punto di vista dei consumi energetici. E quindi al piano interrato tra i locali tecnici è previsto il collocamento di un cosiddetto energy center che controllerà la gestione energetica del riscaldamento, dell'illuminazione, di quant'altro, di tutto l'edificio.
Invece nell'edificio
Odice, per quanto ne sappiamo finora, è una messa in sicurezza di questo capannone storico costruito nel 1880, del quale si presume la Sala dei Beni Comuni voglia fare utilizzo a scopo della...
Quindi cosa manca allo stato attuale come documentazione?
Esatto. Dicevo,
che mi sembra sia un po' il nodo, no?
Dicevo prima. Perché accennavo in apertura di questa risposta a questa domanda che i documenti finora presentati richiedono di essere integrati, e infatti gli uffici tecnici hanno chiesto integrazione alla Sala dei Beni Comuni. Perché questo progetto preliminare è, se vogliamo, dettagliato dal punto di vista dei tre edifici che abbiamo ora menzionato, soprattutto i primi due, ma manca di tutto ciò che consente di contestualizzare, di collocare questi edifici nel più ampio comparto del quale l'area Isotta Fraschini fa parte. Soprattutto allo Stato non ci sono informazioni sufficienti per capire che impatto avrà sulla città esterna, per esempio come e dove saranno collocati gli ingressi e le uscite. Noi sappiamo che quest'area si affaccia ampio, su via Escrivá de Balaguer, ma anche su via Milano e via Varese, quindi due arterie molto importanti per la città. Manca una ipotesi del numero di ingressi e uscite giornaliera, manca una stima dei parcheggi e manca anche un'indicazione di dove la proprietà intende collocare questi parcheggi. Allora, per poter fare un minimo di istruttoria, no? E quindi valutare assieme alla proprietà l'opportunità di quello che è stato presentato, piuttosto che richiedere qualche modifica dal punto di vista della gestione della cosa pubblica, ecco, gli uffici comunali, l'area tecnica ha chiesto questo tipo di integrazione alla proprietà, che mi immagino arriverà
una volta
quanto
che la
prima
proprietà,
possibile.
No, perché io capisco poco di cose tecniche, quindi vado un po' sul basso profilo. Una volta che la proprietà chiarisce questi aspetti, certamente si potrà procedere, o ci sono altre problematiche?
Quando questi aspetti saranno forniti, ci sarà un insieme di informazioni disponibili, a questo punto sarà possibile valutare, come dicevo prima. Faccio un esempio, il parcheggio posizionato dove la società riterrà di posizionarlo sarà ritenuto la soluzione migliore anche dal punto di vista del pubblico interesse, oppure sarà opportuno ragionare con la proprietà su un diverso posizionamento? In questo io non lo so dire in questo momento, perché sono informazioni che ci mancano.
Ecco, questa parola che lei ha citato, pubblico interesse, vuol dire che c'è un interesse pubblico interesse attorno a questa zona, anche da parte dei cittadini e quindi dell'amministrazione, penso.
Allora, io in conferenza stampa ho più volte ripetuto che l'arrivo dell'Accademia di Belle Arti di Brera a Saronno è sicuramente di per sé riveste un interesse pubblico. L'Accademia delle Arti di Brera è uno dei brand più noti a livello mondiale per quanto riguarda il Made in Italy, sostanzialmente. Quindi quale amministrazione direbbe che non è interessata all'arrivo dell'Accademia di Belle Arti di Brera? Dicevo che questo intervento sta dentro un comparto più ampio no? Che deve tenere conto che siamo di fronte a un'occasione unica per realizzare altri obiettivi a cui questo intervento, secondo me, deve e può concorrere. Ne ho citati alcuni in conferenza stampa, li ripeto molto rapidamente. Ho parlato di ricucitura della città verso il quartiere Matteotti, e oggi il quartiere Matteotti è tagliato dal resto della città, dalla via Varese.
E no? Poi anche da quel supermercato lì che è stato costruito in modo proprio anche, che ha proprio tagliato completamente.
Qui entreremo in un'interessante campo, riflessione, certo, sulla rigenerazione urbana o degenerazione urbana, ma so che non è...
Sai, io vado un po' sul piatto, possiamo, e quindi dico, quando ci passo via, quella roba lì spezza proprio.
Ne possiamo parlare quando volete, perché insomma questo ci differenzia a 180 gradi da chi ci ha preceduto. Quindi ricucitura della città verso il quartiere Matteotti, sutura della ferita che il fascio dei binari comporta con due parti della città, la stazione ferroviaria di Saronno, la presenza delle ferrovie nord a Saronno è, come dire, negli anni, nei decenni, nei secoli, la fortuna ma anche la sfortuna della città di Saronno. Oggi siamo di fronte alla possibilità di pensare a una sutura delle due parti di città, quindi a un più facile attraversamento dei fascio dei binari. Se non ne teniamo conto nella riqualificazione di questo grande comparto, non riusciremo mai a realizzarlo. Poi magari lo realizzeremo per step successivi, per carità, ma una progettazione d'insieme deve tenere conto anche di questo. Terzo e ultimo, mi termino, il grande parco urbano. Ecco, lì c'è, così come il PGT prevede, il 50% dell'area da cedere a parco urbano, un parco da 60.000 metri quadri, al quale ovviamente Saronno può e non deve rinunciare.
Ecco, secondo lei, appunto, sappiamo che è nata questa conflittualità a partire da una trasmissione radiofonica, poi la conferenza stampa di risposta, però mi sembra di percepire, come diceva lei, guardiamo avanti. Quindi si può andare, probabilmente ci sono stati dei fraintendimenti, anche magari delle parti burocratiche, perché sappiamo come funziona anche in Italia, la burocrazia è pesante, quindi ovviamente penso che anche un'amministrazione comunale debba fare la sua parte, nel senso che è tenuta a determinati vincoli burocratici che ci provengono dall'alto, da altre parti. Ecco, fraintendimenti, burocrazia, secondo lei come tempistiche possiamo guardare a una ricucitura del dialogo e a una ripartenza del progetto, e quindi a guardare avanti bene in concreto, e con che tempistiche?
Allora, ricucitura del dialogo, mi sono già espresso in precedenza, e ci mancherebbe altro, da parte nostra permane l'interesse. Purtroppo i primi che fanno i conti con una burocrazia elefantiaca sono gli amministratori comunali. Il PNRR, che pure ci dà da gestire oltre 23 milioni di euro, ci sta facendo impazzire con il rispetto dei requisiti prevalentemente burocratici dei nostri ministeri. Per cui io capisco che per un privato si trova di fronte, come dire, a una situazione che gli sembra legare le mani, ma se io come manager della mia azienda facessi queste scelte, le farei in un terzo, in un quarto, in un quinto del tempo. Beh, anch'io ho lavorato in una società privata fino a prima di fare del sindaco, confermo che scelte di questo tipo un'azienda le fa in un tempo non paragonabile. Purtroppo l'amministrazione comunale, a pena di ricorsi, a cui sarebbe soggetto il sindaco, sarebbero soggetti i dirigenti, quindi appena di invalidazione dell'intervento, deve rispettare le normative previste a livello regionale, a livello statale e anche a livello europeo, perché siamo di fronte a un intervento di dimensioni molto significative.
Una domanda così molto veloce: pensate di ipotizzare la convocazione di un consiglio comunale aperto ulteriore, oppure su questo aspetto?
Ulteriore, mi fa piacere che lei lo abbia ricordato, perché abbiamo, prima volta a Saronno, abbiamo convocato nei mesi scorsi un consiglio comunale straordinario che ha dato alla proprietà modo di illustrare il suo progetto, in senso
non era aperto,
certo. Nel momento in cui ci dovessero essere elementi, voglio dire, più certi e completi rispetto a quelli di cui disponiamo oggi, da parte mia, ma da parte credo anche del Presidente del Consiglio Comunale, che poi sarà colui che dovrebbe convocare questo Consiglio Comunale, non ci sarebbe nulla da dire, ci mancherebbe altro.
Io la ringrazio, anzi penso anche di poter invitare di nuovo i nostri ospiti, sia l'ingegner Gorla sia il sindaco, anche in futuro, anche per fare chiarezza e trasparenza di comunicazione, magari prima di Natale, proprio per capire le tempistiche. Quindi Radio Orizzonte è senz'altro disponibile per ospitarli tutti e due per un bel confronto che mi sembra stia ripartendo. Guardiamo avanti, guardiamo ad andare oltre i fraintendimenti e costruiamo qualcosa di bello e di interesse pubblico per la città. Grazie sindaco.
Grazie a lei, grazie a voi e ai vostri ascoltatori.
Buona giornata a tutti.
Siete sintonizzati su Radio Orizzonti in Blu. Per porre domande in diretta ai nostri ospiti in questo programma, potete scrivere a diretta@radioorizzonti.org o telefonare allo 02 960 27 28.